Okay, Houston, we've had a problem here.
Can say again, please.
Houston, we've had a problem.
E benvenuti a questa nuova puntata di Voyager 2 Universo Jazz. Siamo in onda qui su radiosonar.net dallo studio 1 nel centro sociale San Papier, vicino Piazza San Giovanni, nel cuore di Roma. E la puntata di oggi vede qui ospite in studio un grande sassofonista, uno dei più attivi sulla scena romana, che veramente ha suonato di tutto. Avremo modo di parlare con Carlo Conti. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
Ecco qua, Carlo Conti, e avremo tanti argomenti di cui parlare. Innanzitutto ascolteremo il suo album, l'album del suo trio, Restrizioni ingiustificate. E proprio a partire da questo tema, di queste restrizioni appunto che vengono applicate sia in ambito musicale, poi come andremo ad ascoltare nell'album, come Carlo e il suo gruppo si sottraggono a queste restrizioni, ma anche restrizioni di altro tipo, perché la giornata di oggi purtroppo ha visto lo sgombero dell'Angelo Mai qui vicino proprio e di due occupazioni abitative qui a Roma, e quindi ci porterà anche a parlare degli spazi, di spazi che vengono liberati, e anche più strettamente riguardo il tema di questa trasmissione, degli spazi in cui si fa musica e quali sono oggi gli spazi per fare musica a Roma. Insomma, Carlo ha tanta esperienza e tanto modo di parlarne. E, insomma, cominciamo magari a parlare del tuo album. Dici qualcosa così, delle impressioni sulla musica, da dove hai preso, cosa hai aggiunto, e l'album, insomma, col trio, con George Garzone, quindi un ospite d'eccellenza.
Ok, allora, l'album, come dicevamo, si chiama Restrizioni ingiustificate, proprio chiaramente deriva da un malessere questa cosa qua, chiaramente. E comunque, poi invece il brano non è proprio, è uno studio che io ho fatto comunque da tanti anni, sull'armonia, e infatti questo brano, diciamo che prende la forma, la struttura armonica prende la forma di questo studio che ho fatto dell'armonia, e poi da lì ci ho messo, diciamo, un tema sopra, che è stato abbastanza casuale. E niente, questo è il mio secondo disco, è il primo disco dove ci sono solo brani originali, perché il mio primo disco era Lamar Tribe con Bob Gullotti, dove diciamo che erano solo standard, insomma, rivisitati comunque in una formazione che è il trio. E niente, io direi ascoltiamo il primo brano, che è Restrizioni ingiustificate, che è un brano del disco dove non c'è George Garzone, ma c'è Marco Valeri alla batteria e il signor Vincenzo Flori al contrabbasso.
Ok, lasciamo allora le parole alla musica e poi dopo riprendiamo dopo l'ascolto di questo primo brano. Restrizioni ingiustificate del Carlo Conti Trio, già ha detto tutto Carletto.
Thank you.
E dunque questa era Restrizioni Ingiustificate, la prima traccia di questo album, la title track che abbiamo sentito subito, molto bella, prende ispirazione da tante cose, questo tema come dici un po' casuale che richiama un po' il bebop proprio degli anni 50, ma allo stesso tempo atmosfere più modali, insomma, no, beh, non andiamo troppo...
Sì, infatti non andiamo troppo nello specifico, però comunque diciamo l'ispirazione è quella è molto coltraniana, come se vogliamo, molto coltraniana agli anni 60, Coltrane Sound, Giant Step, questo qua è quello là da cui mi sono ispirato, e poi la progressione armonica è molto matematica, e qua, anche questo qua chiaramente è un'altra ispirazione coltraniana.
Sì, capire, poi una volta ci ho provato a vedermi le progressioni di Coltrane che mette là, è veramente cervellotico, ma allo stesso tempo poi di un'efficacia incredibile. E, no, ti volevo chiedere, la prima cosa che proprio salta, ecco, all'orecchio quando ascolti il tuo album, la scelta di suonare senza il piano, che è un po' una cosa non così, comunque senza uno strumento armonico che può essere il piano o la chitarra, insomma, da dove
certo.
viene...
Guarda, deriva proprio dalla voglia di libertà assoluta sugli accordi, cioè questa è la cosa che mi piace più fare. Diciamo che il piano un po' ti incastra in un'armonia, comunque quando suoni col piano suoni in un modo molto diverso rispetto a quando suoni col trio, e diciamo che per me la massima espressione è suonare in trio, cioè mi basta una nota che mi fa sentire l'accordo e da lì poi puoi creare quello che vuoi. Già due note sarebbero troppe.
Sì, eh. Sicuramente interessante. Poi si crea, immagino, in trio proprio un interplay. Abbiamo sentito qua con la batteria.
Sì,
molto...
sì. Ma poi io ho la fortuna di suonare con queste ritmiche incredibili. C'è Vincenzo Florio, un contrabbassista che io veramente non cambierei con nessun altro al mondo. E Marco Valeri, in questo caso, è un batterista fenomenale. E insomma, nel trio, diciamo che i ruoli sono che il basso rimane, deve essere proprio una colonna portante, e l'interplay è molto fra il sassofono e la batteria, e in questo caso diciamo che con Marco Valeri
funzionato
la
bene.
Storia
sì, un'altra cosa che, ecco, che ti volevo chiedere prima di passare, poi andiamo a ascoltarci Nettuno, sì. che è la seconda traccia sì. in cui suona anche Giorgio Garzone.
Sì, e poi qua c'è proprio il Carlo Conti Trio, che è quello con cui sto suonando in questo momento ormai comunque da anni, che è con Armando Sciommeri, che è un altro batterista proprio fenomenale.
Sì, no, infatti ti volevo chiedere proprio a proposito del fatto di avere un gruppo stabile, no?
Sì.
Uno pensa al jazz, pensa sempre alle jam session come un momento in cui si crea e si esprime, però poi effettivamente quando vai ad ascoltare gli album storici anche del jazz c'è sempre un gruppo che ha fatto delle prove per un certo periodo di tempo, si crea quel feeling, e volevo appunto avere una conferma sul fatto di suonare con un gruppo...
Guarda, io esperienze di gruppo ce ne ho avute diverse, a partire dai Rosso Malpelo, ai Neo, ai Mostri, e adesso col Carlo Conti Trio. Insomma, la musica esce quando in cantina. La musica esce quando sei chiuso in cantina ore e ore e cominci a capire anche i musicisti con cui suoni, e poi la jam session è una cosa fantastica, la palestra, io ho, per anni sono uscito dal Gregory's alle 8 di mattina suonando 5-6 ore certo. in standard con musicisti incredibili come Carlo Atti, Emanuele Basentini, insomma là c'è proprio una formazione vera e propria, e poi comunque le tue idee per fare in modo che le tue escano nel migliore dei modi devi stare in cantina, devi fare le prove, è vero.
Mi piace questa cosa, in
sì.
cantina,
sì, sì, sì,
anche
sì.
perché poi anche questo studio radiofonico somiglia un po' a una cantina.
Assolutamente.
Siamo un po' sottoterra.
Questo è un grandissimo laboratorio.
Sì, sì, infatti è quello che proviamo a fare qui a Radio Sonar. Vabbè, andiamo ad ascoltarci Nettuno?
Sì, due parole su Nettuno.
Dai, dici qualcosa.
Allora, praticamente Nettuno, devi sapere che io sono stato a Cuba nel 2009 e nel 2010 ho registrato con un'orchestra con a direzione Marco Micini, e siamo stati un mese nel 2009 e un mese nel 2010, e Alessandra ne sa qualcosa, insomma.
Immagino. Era con te a Cuba?
No, non era con me. Però c'è andata dopo.
Vabbè.
Allora, Nettuno è la via dove io dove stavo nell'appartamento, cioè stavamo in un appartamento e la via si chiamava Nettuno, in un quartiere che si chiama Caio Ueso, che è il quartiere di Ciano Pozzo, e quella era una via pazzesca, veramente, veramente...
Che succedeva, lo possiamo dire?
Sì, sì, ma no, niente, niente di che, però era veramente, cioè, si respirava un'atmosfera proprio pazzesca, come in tutta L'Avana, chiaramente, però siccome era un po', diciamo, un po' più periferico come zona, là sentivi proprio il calore della gente di Cuba. Okay. Gente dell'Havana, e questa è Nettuno. E il gruppo adesso prende una forma diversa. C'è il grande George Garzone, che insomma dopo vi spiegherò bene chi è, anche... e c'è Armando Sciommeri alla batteria.
Ok, magari dopo ci parli anche da dove è nata questa collaborazione con George. Allora andiamoci ad ascoltare Nettuno e a respirare a questo punto l'aria di Cuba, e poi dopo torniamo in diretta con Carlo.
Thank you.
Queste le atmosfere cubane di Nettuno di cui ci parlava Carlo poco fa. Intanto no, volevo solamente dire agli ascoltatori che purtroppo ci sono un po' di problemi di connessione con la diretta. Comunque il podcast lo potrete ascoltare sul sito di Radio Sonar, radiosonar.net, nella pagina della trasmissione che è Voyager 2. E speriamo che nel frattempo la linea si stabilizzi. E dicevi, accennavamo prima di Giorgio Garzone, questo...
Giorgio Garzone è un grandissimo sassofonista e... Io ho avuto il piacere di conoscerlo, penso una quindicina d'anni fa, e tramite Marco Micini, che suonavamo, io suonavo con l'orchestra di Terni, e lui venne a fare dei seminari, poi suonò con Tom Harrell, insomma, feci diversi seminari con Giorgio. E poi da quel momento un po', insomma, è scattato un po' un amore fra di noi, proprio a livello personale, perché comunque stavamo bene insieme. E col passare degli anni, ogni volta che veniva in Italia, comunque stavamo sempre insieme. Fino a che un giorno mi sono svegliato, come dico sempre Alessandro, un uomo senza sogno, un uomo morto. Per cui sapevo che veniva Giorgio e ho detto, vabbè, è arrivato un momento, facciamo un disco con Giorgio. E questo è stato. Ho scritto dei brani dal momento in cui ho deciso di fare il disco al momento in cui è arrivato, e siamo andati in studio e abbiamo fatto, mi sembra che abbiamo fatto anche qualche concerto prima di andare in studio, e niente, beh, è uscito fuori questo lavoro, diciamo. Allora, George è diciamo fra i sassofonisti a livello mondiale forse il più importante in assoluto, e dal momento in cui è è stato il maestro di Branford Marsalis, di Joshua Redman, di Chris Speed, di
persone qualunque, insomma, persone qualunque,
sì, insomma.
Nomi secondari.
Cioè, ha suonato con tutti, da Elvin Jones a tutti, insomma, è proprio un grande, veramente un grandissimo. E io sono anni e anni che studio il suo sistema, che si chiama Atonal Triadic Concept. E devo dire che l'altro anno, a parole sue, cioè insomma di bocca sua, sono riuscito forse a capire qualcosa. Lui dice sempre che ci hanno 25 anni per capire. Quindi, l'altro, un'altra idea di concept, diciamo che io ne sono passati 10, me ne mancano altri 15.
Quindi chiederti così in diretta e dire in due parole che cos'è, tipo impossibile.
L'altro, un'altra idea di concept, no, è una cosa molto semplice. È praticamente è un modo di suonare che non prevede più l'esecuzione degli accordi presi uno per uno oppure presi tra centri tonali. Okay. È una cosa che va un po' oltre. Sono delle sovrapposizioni di accordi con passaggi di un semitono che, insomma, detta così può sembrare una mattonata, però poi alla fine è una cosa abbastanza semplice. Il problema è la pratica.
Certo.
Molta, molta pratica.
La pratica e poi come farlo funzionare, immagino, sugli accordi di un pezzo.
Sì, cioè, George, possono anche Autumn Leaves non suonare una nota degli accordi di Autumn Leaves, però riesci a capire tutto.
Certo. Va bene.
Questo è.
E invece il disco, com'è fare un disco oggi?
Guarda, è abbastanza semplice fare un disco oggi, perché comunque gli studi costano poco con l'avvento delle nuove tecnologie, perché comunque... già comprare una bobina,
vabbè, certo,
ci volevano dei soldi. Che poi ho registrato anche con le bobine nello studio a Chicago di Steve Albini con i Neo. Sai, nel
sì,
2010
no.
Abbiamo fatto una tournée di 2 mesi e mezzo e abbiamo registrato nello studio di Steve Albini e lui non ha computer proprio. Lui c'ha solo un banco analogico, registratore a bobina analogico e microfoni anni 50, insomma, uno studio veramente pazzesco. Però là non te puoi sbagliare.
Eh no, immagino,
se
lì
te
è
sbagli,
tutto,
se te sbagli,
la devi, prima è buona.
Devi rifare tutto da capo. Infatti diciamo che i musicisti degli anni 50, 60, ma fino agli anni 70 penso, c'erano una marcia in più. Dai,
se sbagliavano poco anche per questo.
Ma magari stavano una settimana dentro lo studio di registrazione, almeno penso.
Sì, 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 no, sicuramente era un'altra storia.
Guarda, il problema del fare il disco è che per registrarlo ci vuole poco. Per farlo uscire, diciamo, un po' di più. Io fortunatamente ho incontrato Gerardo Greco e Davide Cardea, che sono due pazzi come me, che alla fine hanno deciso di fare uscire questo disco qui con la loro etichetta che si chiama Mega Sound, anzi li ringrazio molto. E adesso uscirà anche un altro disco mio, sempre con George Garzone, dal titolo La Beffa.
Ah, ok.
Dedicato a... ai nostri governanti.
Ah, capirà. Proprio una beffa quella.
Da restrizioni ingiustificate alla beffa, insomma, diciamo,
sì,
che
sì.
C'è un filo.
Il filo conduttore
c'è
sicuramente.
C'è un filo conduttore. E lo farò uscire solo in vinile.
Ah, ok.
Cioè,
sì.
Vinile è chiaramente il supporto
digitale. Sì, c'è questo ritorno un po' del vinile. In effetti...
Beh, io sono appassionato poi...
Sì, sì, tanti adesso riscoprono effettivamente il calore del suono del vinile, anche perché il CD, oramai la differenza di qualità tra il CD e il supporto digitale effettivamente si sente poco.
Beh, sì.
Mentre immagino che col vinile sicuramente è un'altra storia.
Sì, 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 direi sì. Proprio di sì. E niente, andiamo avanti.
Andiamo avanti,
e
sì.
Vi presento il terzo brano, che è un brano per me molto importante. Insomma, è dedicato alla mia compagna che sta qui.
Oh, che salutiamo qui in studio.
Salutiamo Cassandra Joint. Vuoi dire qualcosa, Alessandra? Ok.
No, non vuole dire
non
niente.
Non vuole dire niente.
Magari dopo la mettiamo un po' in mezzo e facciamo dire qualcosa.
Mezzo, sì. Beh, chiaramente a un certo punto nella vita arriva il momento in cui devi scrivere un pezzo per la donna con cui stai. È proprio inevitabile questo. Ho capito perché l'hanno fatto tutti. Io non l'avevo mai fatto fino adesso.
Vabbè, evidentemente ancora non era arrivato il momento.
Ma mo' gli ho fatto sta sviolinata.
Cioè il momento, mo' proprio adesso, dopo questa in radio.
Sì, il brano si intitola Cassandra e sempre il quartetto, diciamo, Conti Carlo, Carlo Conti Trio featuring George Garzone.
Ok, Cassandra, sì. Andiamo ad ascoltare.
We'll be right back.
Appunto, questa era Cassandra, quindi
sì,
dedicata alla compagna di Carlo qui presente in studio con noi, che
ispirata a, diciamo, a Alabama di Coltrane, insomma. L'aria è quella.
Sì, Coltrane che si sente tanto in questo,
ma sì, dai,
in questo disco, ma si sentono anche comunque cose più free, più libere, effettivamente.
Sì.
C'è questa libertà che poi ti lascia.
Volevo fare un appunto su Vincenzo Florio, che è veramente un grandissimo musicista. E con lui ho suonato dal jazz anni 20 al free più estremo, e comunque è sempre veramente fresco e geniale. Anche su questo brano qua, era da tanto che non lo sentivo, sembra quasi Jimmy Garrison, è veramente pazzesco. Comunque poi Armando Sciommeri è Picasso, diciamo, sì, della batteria. E veramente, come dicevo prima, ho questa fortuna infinita di suonare con dei musicisti così, che non è poco per me.
Sì, Armando Sciommeri mi ricordo l'ho sentito una volta, ma ero piccolo, anni fa, da Villa Celimontana,
sì,
e mi ha proprio colpito con
Alessandro Quis.
Sì, bravo, con Alessandro Quis.
Sì, c'ero anch'io,
infatti. Mi ha proprio colpito che suonava ogni parte della batteria, proprio, cioè, un modo di suonare veramente particolare.
Sì, è veramente pazzesco. È un pittore.
Sì. Sì, si muove tutto.
Sì, ma oltre a quello poi c'è sempre un colore per tutto, Armando. È veramente una persona poi di una sensibilità infinita a livello musicale. Poi di persona è un po' un cinghialotto come noi.
Vabbè, come tutti i jazzisti, forse.
Beh, no, ci stanno un sacco dei signorini.
E a proposito di, allora, di jazzisti, signorini, abbiamo parlato di come si fa un disco, delle difficoltà, sì, e delle possibilità lasciate alla tecnologia. Volevo parlare un po' di, invece, dell'altra componente fondamentale, appunto, della, della musica, della sua riuscita, che è proprio l'esibizione live dal vivo.
Certo.
Perché un po' c'è quest'idea che si è andata affermando negli anni, soprattutto forse in Italia, del jazz come una musica un po' da signorini, da salotti incravattati, quasi una sorta di musica classica, quindi che si ascolta magari senza troppa cognizione di causa, ma perché fa un po' status, no?
E poi deve costare tanto.
E deve costare tanto, sì, sì, soprattutto quello.
Deve costare tantissimo. Allora, guarda, io sono anni che mi batto per questa cosa. Il jazz è una musica popolare, è nata come musica popolare e dovrà ritornare musica popolare. E tutti devono avere il modo di ascoltare questa musica. E insomma, io nel mio piccolo ho sempre organizzato dei concerti tra Centocelle Aperte
e il cortocircuito, ti dicevamo prima.
Sì, sì, il cortocircuito. E poi è nata questa sinergia con altri musicisti, quali Daniele Tittarelli, Cristiano Mastroianni, Enrico Bracco. Insomma, adesso non li dico tutti perché me ne dimenticherei qualcuno.
E avete fondato quello che è proprio un collettivo, no? Abbiamo
sì, abbiamo fondato un collettivo vero e proprio di musicisti, che l'abbiamo chiamato Agus, come zio Gianni, che
come non lo conosco bene,
tu conosci zio bene, lo zio Gianni Agus. Abbiamo dedicato tutto a lui perché ci serviva una testa di cuoio. non volevamo mettere jazz da nessuna parte, non volevamo nomi da nessuna parte, insomma abbiamo detto dedichiamo tutto a zio Gianni, e da qui è nato il collettivo Agus. Allora, il collettivo Agus non è nient'altro che un gruppo di musicisti che a un certo punto hanno preso coscienza del fatto che a Roma non si suona più.
Poi non si suona più perché in realtà ci stanno questi jazz club che perlomeno danno l'impressione di essere tutto quello che dicevamo prima, che in realtà non rispecchia poi il jazz nella sua storia, anche nel suo significato forse.
Purtroppo è proprio così. E ci sono jazz club dove per entrare devi pagare 20 euro, dove una consumazione ne costa 15, per cui cioè, un ragazzo di 20 anni che è interessato a ascoltare un concerto non lo può fare. Per cui di conseguenza noi abbiamo preso le redini di questa situazione e abbiamo cominciato a organizzare questi concerti negli spazi occupati, che poi sono gli spazi che ci hanno preso più a ben volere, chiaramente, no?
Certo.
Sotto questo aspetto. E abbiamo iniziato dallo spazio sociale Centocelle Aperte e abbiamo fatto poi sì, il cortocircuito, come dicevo prima, proprio come collettivo Agus. E poi piano piano abbiamo preso coscienza del fatto che ci serviva proprio un posto più che altro per dare una continuità una volta a settimana. Abbiamo preso accordi col Cantiere e adesso tutti i giovedì al Cantiere, che sta a via Gustavo Modena 92, giusto?
A Trastevere, giusto?
Sì, sta a Trastevere e facciamo e organizziamo i concerti lì e con l'entrata a 5 euro. A Centocelle una volta costava 3 euro,
sì,
purtroppo però ci siamo resi conto che magari 2 euro in più
certo,
andavano
poi
meglio. A mio malincuore, non l'avrei assolutamente mai alzato il biglietto, però purtroppo è...
Però comunque rimane sempre un costo abbordabile.
Sì, sì, insomma.
E che comunque, secondo me, poi il costo del biglietto, per quanto ci debba essere questa accessibilità, in effetti dà anche un valore in qualche modo alla musica che viene espressa nel luogo.
Certo.
Comunque, basta vedere la programmazione del Cantiere, per tenervi aggiornati c'è sia il profilo che la pagina Facebook, Agus Collette Active Jazz, lo trovate, e ogni settimana viene aggiornata la pagina con gli eventi che anche noi attraverso il profilo di Voyager 2 cerchiamo un po' di condividere, di spargere la voce di queste belle iniziative.
Grande.
Sì, 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 vabbè, quello ci si aiuta come si può, insomma.
E niente, parlando di Agus, niente, dicevamo del biglietto a 5 euro, una birra E siccome poi io sono il responsabile del bar e io sono un, diciamo, un fanatico della birra, io prendo sempre delle birre molto buone e a prezzi a 2,50 euro una birra.
Vabbè, fattibilissimo.
Per cui diciamo che questo è un, potrebbe essere un esempio per tanti posti, tanti locali, anzi tanti giovani che dovrebbero formare dei collettivi e fare come abbiamo fatto noi. E sinceramente, proprio l'altra settimana mi è arrivata una telefonata di un ragazzo batterista che si chiama Alessandro Danna, che sta formando un collettivo anche lui, e questa cosa mi ha veramente, mi ha fatto molto piacere. E infatti noi andremo comunque là a, a dargli una mano e a suonare.
Certo, sì sì, ormai poi queste esperienze, come dicevi tu, soprattutto negli spazi occupati di musica jazz riportata a una dimensione popolare, ce ne sono tante, appunto quella del cantiere, prima il cortocircuito,
Franco Ferguson
che hanno cominciato al Fanful, adesso cominciano a portare i concerti, sì, a Centocelle, a Esk, insomma in sì, vari sì, spazi.
E poi c'è jazz al popolo,
alla SNIA,
con Andrea Frascaroli. Sì. E,
adesso ho visto addirittura Acrobax hanno fatto un festival jazz, insomma ci, sono, ci sta Acrobax muovendo qualcosa.
E anche alla strada,
sì,
alla strada, insomma, e che poi ogni volta che vai a vedere i concerti in questi posti è sempre qualcosa di più speciale, devo sì, dire, si creano delle situazioni veramente belle.
Sì sì, c'è cioè quell'interazione col pubblico che un po' leggi,
che è veramente diverso.
Non so, a me mi ricorda proprio quando ti leggi, non so, l'autobiografia di Miles Davis, che ti racconta le serate nei locali di New York, al Birdland, certo, piuttosto che
sì, sì, sì,
a Minton's, quei luoghi storici. C'è cioè quell'atmosfera proprio di un pubblico caldo che interviene anche nel concerto, insomma. È,
sì, sì, comunque la cosa bella di tutta questa storia poi alla fine è che c'è una presa di coscienza da parte dei musicisti, che fino a poco tempo fa, diciamo, erano succubi di tante organizzazioni fantasma, tra virgolette, che non faccio i nomi in questo momento perché sennò entro in polemica.
Certo.
E insomma, niente, si è creato un bel movimento, ma non solo a Roma, anche a Napoli, a Milano, insomma, c'è, si sta, c'è qualcosa in fermento che secondo me prima o poi uscirà a pieni, pieni regimi.
Ottimo, ottimo.
Sono un po' troppo ottimista, però insomma.
Vabbè, ma l'ottimismo insomma non costa nulla, e poi è un ottimismo dettato anche da un impegno in prima persona, quindi
beh,
non
certo,
è che uno guarda da fuori e dice sono ottimista. No, quando uno ci sta dentro le cose è bene essere ottimisti per farle
certo,
riuscire.
Certo. La speranza è l'ultima a morire, diciamo.
Esatto. Finché c'è speranza. Allora, ci andiamo a ascoltare il prossimo pezzo?
Sì, allora il prossimo pezzo si chiama Forza Centripeta.
Forza Centripeta.
Perché una sera parlando con degli amici io me ne sono uscito con questa parola e mi hanno preso in giro tutti, cioè pensa al livello di ignoranza. E niente, e ho dedicato questo brano a questa cosa, la Forza Centripeta. Il brano invece in sé per sé è un brano ispirato dal, dal trio di Elvin Jones con Joe Farrell e Jimmy Garrison. E che è, ci sono due dischi pazzeschi, che uno è Ultimate e l'altro è Putting in Together, e questo qua è un brano proprio dedicato a, quella, a quel periodo lì, fine anni 60.
Va bene,
Forza
allora
Centripeta.
Forza Centripeta. questa era dedicata alla forza centripeta. Assolutamente. Quindi... Ma ce lo sai di che cos'è la forza centripeta, Carlo? Domanda a bruciapelo.
Ecco fatto.
No, dai, sta già... non ti volevo mettere in
dai,
difficoltà.
È il contrario della forza centrifuga.
È il contrario della forza centrifuga, dai, perfetto, sono... perfetto. Mo... Dai, dai, ce la siamo cavata. Io pure, cioè io non so giustificato che non te, così a bruciapelo non te la saprei dare una definizione. E comunque, insomma, parlavamo un po' di queste esperienze di collettivi, di musicisti, sì, a Roma e non solo. Questo è tutto molto bello, devo dire. No, ti volevo chiedere, appunto, prima parlavi, hai citato nel corso della trasmissione vari altri progetti che porti avanti.
Sì.
E, insomma, ci vuoi dire qualcosa oltre al Carlo Conti Trio, insomma, che...
Allora, un altro mio gruppo a cui ci tengo molto è Lamar Tribe con Bob Gullotti. Lamar Tribe chiaramente che è la tribù dell'Amaro, da dove vengo, insomma, dove sono cresciuto. Che c'è il grande Bob Gullotti, che è batterista dei Fringe, che poi è il gruppo, sì, di George Garzone, con George Garzone, Bob Gullotti, John Lockwood. E loro sono veramente pazzeschi, estremi, veramente free. Loro salgono sul palco senza sapere niente e suonano, e veramente fortissimi.
Che anche con loro avete fatto un disco, giusto?
Anche sì, con Bob Gullotti ho fatto il mio primo disco, che è uscito con la Lobo,
sì,
e si chiama 3-0, cioè l'albero col buco al centro.
Certo.
E poi suono con un altro gruppo molto, molto interessante, che si chiama Cinghiali sul palco, che è il gruppo di Cristiano Mastroianni, che c'è sempre Vincenzo Florio e Armando Sciommeri, e c'è Pietro Lussu al piano. Mm-hmm. Cristiano Mastroianni è un chitarrista. E anche in Lamar Tribe c'è sempre Vincenzo Florio al contrario.
Una costante.
Vincenzo Florio è oltre che una persona incredibile, è un musicista insostituibile, almeno per quanto mi riguarda, per cui ma anche in altre cose, ad esempio una volta ho suonato con Billy Hart e c'era Vincenzo Florio, una volta con Francisco Mela e c'era sempre lui, insomma, dove ci sono io c'è anche Vincenzo, in genere. È
sì, questa poi è sicuramente importante trovare poi quel contrabbasso, che è quello strumento che è un po'
fondamentale,
ti dà tutta l'armonia, specialmente poi in queste formazioni senza pianoforte, certo, che ci sia...
Ma poi io e Vincenzo andiamo in giro anche in duo. Abbiamo fatto tante serate in due, io e lui, proprio contrabbasso e sassofono.
In due è interessante, con l'alto sempre?
Sì, sì, con l'alto. E poi c'è I Mostri con Maglio Maresca, che dopo aprirò la parentesi Maglio Maresca, che è uno dei musicisti che stimo di più al mondo.
E,
sì, sì, assolutamente. E I Mostri, che è, diciamo, un'ala dei neo un po' meno estrema, se vogliamo.
E infatti Ineo, ti volevo chiedere, ancora sopravvive come esperienza?
Guarda,
oppure...
Ineo sopravvivono sempre. Ineo li respiriamo nell'aria, diciamo. Solamente che in questo momento siamo fermi per vari motivi.
Vabbè, certo, poi ognuno ha i suoi impegni, però l'importante, sì, del insomma... progetto. A me piaceva, io quando ho sentito il disco sono rimasto... folgorato, mi piaceva un sacco, quindi... c'era sentivo dagli stacchi dei King Crimson.
Guarda, ritornando al discorso della cantina, i Neo sono cresciuti proprio in cantina, nel senso che c'era un periodo che facevamo 3 o 4 prove a settimana di 6, 7, 8, 9, 10 ore, per magari a fine mese tirar fuori un pezzo di 5 minuti, per cui c'era un lavoro veramente incredibile e bello. E da lì comunque ho tirato fuori un sacco di ispirazione, devo dire. I Neo sono stati una pagina molto importante per la mia vita. E niente, adesso non mi viene niente in mente. Poi suono con diverse orchestre, suono con la Roma Termini Jazz Orchestra, che è un'orchestra molto, molto carina, con tanti giovani, e facciamo il repertorio di Jimi Hendrix. E anche altre cose, diretta da Enrico Blatti, che è un grandissimo. E poi faccio parte anche del progetto Orchestra Operaia, che tutti i lunedì dovevamo suonare a Lian, solamente che adesso il Lian è un barcone sul Tevere e insomma per il maltempo che c'è stato non è stato piaggibile, e adesso siamo al Teatro Centrale tutti i lunedì. E praticamente la serata funziona in due metà, che la prima metà suoniamo i brani dell'Orchestra Operaia. L'Orchestra Operaia è diretta da Massimo Nunzi e tutti i pezzi sono di Massimo Nunzi, e la seconda metà c'è sempre un ospite nuovo con degli arrangiatori sempre giovani che fanno gli arrangiamenti per l'orchestra. Il pomeriggio alle 6 facciamo le prove e alle 10:30 c'è lo spettacolo. Per cui diciamo che i pezzi sono fatti tutti
sul momento.
E sì, infatti è stata una grande idea di Massimo Nunzi, che saluto, che è anche un grande fratellone. E poi, scusami, l'ultima cosa, faccio anche una cosa molto carina la domenica mattina alla Casa del Jazz, il Gioca Jazz per i bambini. Sempre una cosa ideata da Massimo Nunzi, che insomma molto carina per i bambini, è veramente una bella cosa.
Carino. A proposito, appunto, prima parlavi della cosa delle tue esperienze in orchestra. Prima mi dicevi proprio che attraverso l'esperienza in orchestra, un po' per esigenza, hai ripreso in mano il flauto che andiamo ad ascoltare nel prossimo brano.
Guarda, in questo periodo qua era veramente i primi tempi che riprendevo il flauto, perché io ho iniziato col flauto a 10 anni. E niente, questo qua è quello che è uscito fuori. Diciamo che non è proprio il massimo, però io ci tengo a questo brano perché è la fotografia di un momento che, insomma, sai, io sono molto romantico sotto questo aspetto.
Il brano, che è l'unico brano di tutto l'album che non è composto da te, da Carlo Conti, ma è I Can't Get Started, quindi uno standard che hanno suonato tutti in tutti i modi possibili e immaginabili. E vabbè, ce l'andiamo ad ascoltare. Quindi qui Carlo Conti al flauto, George Garzone al tenore, e
Vincenzo Florio
e Armando Sciomeri. E questa era I Can't Get Started, in questa versione col flauto e George Garzone al sax tenore. E mentre eravamo offline stavamo un po' chiacchierando di musicisti, quindi anche un po' indirettamente di influenze musicali, e quello che è venuto fuori è che un po' il tuo mito è Coltrane.
Beh, chiaramente. Coltrane, poi Ornette Coleman, Eric Dolphy, Jackie McLean. E diciamo uno che mi ha ispirato tanto è stato anche Booker Ervin, sassofonista che suonava con Mingus.
Sì, sì, sì.
Lui è stato veramente, per me è stato proprio un faro. Booker Ervin è un grandissimo, che poi non è mai stato troppo famoso, come è stato, no, sempre il sassofonista di Charlie Mingus. Però comunque lui è grandissimo.
Sì, sì, poi
merita.
Sì, magari ecco, a livello solistico, a differenza di Eric Dolphy, che è un altro che viene poi dal,
sì,
dal
che,
gruppo di Mingus.
Due mondi completamente, certo, diversi. Lui era più bluesy, no?
Sì, sì.
Invece Eric Dolphy era proprio la vera, la follia. Grandissimo Eric Dolphy.
Sì, no, a proposito di Coltrane, ecco, la cosa, tu hai detto che il tuo sax che senti di più è l'alto, no?
Sì.
E quindi avere come faro Coltrane, che invece suona tenore e soprano.
Guarda, questa è una cosa di tanti altoisti.
Sì, anche... poi non vuol dire niente, perché poi
se senti
i primi contraltisti, anche... diciamo, come ispirazione magari chitarristi tipo Charlie Christian.
Certo,
quindi...
certo, ma per dire anche Kenny Garrett, penso che tutti i suoi idoli sono tutti tenoristi. Il modo che c'ha di suonare lui è molto tenoristico, no? Ad esempio, diciamo che proprio gli altoisti erano i vari Sonny Stitt, Parker, insomma. E poi piano piano i tenoristi hanno preso gli altoisti hanno preso una piega un po' più tenoristica, tipo Jackie McLean, se tu lo senti bene suonare, è un po' tenoristico come suona, no? È molto più calmo, è diverso. E comunque, per esempio, parlando con Daniele Tittarelli, che è un mio fratellino, anche lui non c'ha punti di riferimento di altoisti, a parte Parker o Cannonball, che comunque sono dei caposaldi che non puoi ovviare, diciamo. Però poi fondamentalmente tutti i miei sassofonisti preferiti sono tutti tenoristi.
Forse perché anche a livello compositivo, ecco, uno come Coltrane ha lasciato un'eredità.
È assurda.
Sì, sì. Beh,
Coltrane ci ha lasciato proprio la vita del jazz. E niente, tutto qua. Vorrei dire altre cose, ma adesso non mi viene niente in mente, devo dire la verità.
Va bene, non c'è problema. E vabbè, il prossimo pezzo è...
Il prossimo pezzo è un blues suonato così. Ok, suoniamo un blues. 1, 2, 1, 2, 3, 4, punto.
Blues for Guards.
Blues for Guards.
Quindi il tema
non esiste.
Non esiste.
Non c'è niente. Abbiamo detto... Anzi no, avevamo finito la registrazione. E io a un certo punto ho detto: Giorgio, facciamo un blues. Stava quasi smontando il sax e ho detto: vabbè, famo un blues. Così
sì,
alla romana,
quando fai in blues alla fine.
Ma un blues in un disco ci deve stare, secondo me.
Certo. Beh, Blues for Guards, quindi gliel'hai dedicato.
E gliel'ho dedicato, sì.
Va bene, allora ce l'ascoltiamo.
Ok.
Problemi tecnici, scusate, infatti non aveva la sonorità propria del blues quello che stai andando ad ascoltare. We'll be right back. di blues, c'erano, che c'erano le 12 battute in questa improvvisazione.
sì. 12 battute.
Le solite 12 battute, però poi su sto blues l'avete abbastanza, nel modo di suonare l'avete abbastanza stravolto, insomma. Non
Ma
è...
sì, dai, quello che ci piace più fare.
Certo. Ci sta una citazione proprio di Miles, no? Che quando dice che Cannonball arriva a suonare nel gruppo, dice che lui era abituato a suonare blues, no?
Sì.
Però noi in quelle 12 battute avevamo cambiato talmente tante cose che lui non ci capiva più niente.
Non è duro da credere.
Eh no, non è proprio duro da credere. Comunque ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Manca...
Un po' mi dispiace, devo dire la verità, però sto a mio agio.
Sei a tuo agio qui in radio.
Beh, grande Lorenzo,
non è assolutamente vietato che magari un altro giorno vieni e parliamo più nello specifico di qualche altro progetto, ci ascoltiamo un altro album, insomma.
Va benissimo.
Magari il nuovo che sta uscendo, che dicevamo prima. Ok, il prossimo brano è Moscione. Il nome è tutto un capolavoro.
Il nome è tutto un capolavoro. Allora, questo è un brano che io dedico al signor Maglio Maresca.
Oh, di cui dovevamo aprire la famosa parentesi prima.
Sì, apro una piccola parentesi su Maglio Maresca, perché Maglio Maresca, a mio avviso, è veramente un musicista molto, ma molto speciale. Diciamo uno dei pochi geni che abbiamo in Italia. E niente, lui è un vulcano di idee, di composizioni, studia in un modo, ho 20 ore al giorno. Anche perché non c'è niente da fare dalla mattina alla sera, per cui di conseguenza...
Beato lui.
No, comunque... Vabbè, Maglio Maresca comunque è un mio fratellino, proprio... Ci sentiamo quasi tutti i giorni, diciamo.
Chitarrista, lo diciamo per
sì, chi... Sì, scusate, sì, per me è scontato.
È scontato, sì.
Sì, Maglio Maresca è un chitarrista, nonché chitarrista dei Neo, e ideatore dei Neo e di tutto il progetto Neo, ideatore dei Mostri, e adesso ha un gruppo che si chiama Andy Music con Enrico Morello e Giulio Scarpato, che veramente, se vi capita, andatelo a sentire, che è veramente interessante. E niente, questo è un brano che dedico a Maglio Maresca dal titolo Moscione, e non vi spiego il perché, ma sicuramente l'avrete capito.
Thank you.
E quindi questa era Moscione.
Questa era Moscione, e alla batteria qua c'era di nuovo Marco Valeri. La sì. seconda sessione di registrazione è stata questa, quella di Restrizione Ingiustificata e Moscione.
Ok, l'avete registrato quindi in due sessioni l'album? Due...
Sì.
Okay.
Sì, una sessione abbiamo fatta con George Garzone e poi diversi mesi dopo abbiamo fatto la seconda sessione con Restrizioni Ingiustificate e Moscione.
Ok, vabbè, siamo arrivati...
Siamo arrivati alla fine, Lorenzo, io ti ringrazio.
Io ringrazio te.
Ringrazio Lorenzo Guidi, ringrazio Mauro Guidi, che forse senza di lui in questo momento non sarei neanche stato qui. E, insomma, niente, grazie a te, grazie alla Rostra Radio, grazie al San Papier.
Va bene, grazie, speriamo di rivederci magari per anche un concerto, qualcosa, sempre sia attraverso la radio che negli spazi qui il San Papier, che tra l'altro lo ricordo in questo fine settimana festeggerà il suo nono compleanno, quindi qui siamo nello studio della radio, ma oltre quella porta si stanno facendo grandi preparativi, lavori e preparativi per 3 giorni di compleanno. Andate a consultare il programma su Facebook o sul sito sanpapier.sonarproject.net. E ancora grazie a Carlo Conti, salutiamo anche qui Cassandra.
Grazie Cassandra.
E vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 18.30 su radiosonar.net. E vi stiamo preparando ancora un'altra sorpresa per la prossima puntata. E ricordiamo sempre il nostro motto, che è un po' anche in linea con tutti i discorsi che sono emersi oggi, che è: resistere si può col ritmo del jazz.
Say again, please. Houston, we've had a problem.